Le 18 passate da ben 11 minuti nel pomeriggio di questo 19 febbraio 2026, la diretta con Samarcanda Digital Network. Sono qui in questa puntata di questo giovedì a farvi compagnia per Non Smorza Abbassa, e da Londra è un attimo per noi arrivare nell'Alta Tuscia, arrivare a Grotte di Castro, dove risiede il nostro grandissimo amico Maurizio Di Giovancarlo Tuscia Fotografia. Buonasera Maurizio, come mi stai lì? Mi fa fresco lì a Grotte? Com'è?
Ricca, ma che ci vuole da Londra a Grotte?
Un attimo, c'è il volo diretto, non lo sai, no? Si atterra sul campo sportivo.
Mamma mia, quale? Quello nuovo o quello vecchio?
Quello vecchio. Quello nuovo è un peccato.
Quello vecchio. Esatto. Quello vecchio. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda. Ciao Riccardo. Oggi abbiamo due personaggi belli che tu conosci. Parleremo di una storia molto molto bella che nasce da lontano e che ha visto il suo fiorire questo luglio. Parliamo di due persone che hanno creato un museo, caro Riccardo, un museo dedicato a Umberto Nobile. Abbiamo con noi oggi Stefano Vincerelli e la moglie Milena De Santis.
Buonasera ragazzi!
Buonasera Riccardo, buonasera Maurizio e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Buonasera a tutti.
Eccoci qua, Milena, Maurizio e Stefano. Stefano ha fatto una precisa dichiarazione d'amore al papà che io ho avuto piacere di conoscere, il vecchissimo Ubaldo, no? Partiamo da lì, perché quella cosa mi ha proprio colpito, tra l'altro. Ho avuto il piacere di conoscere Babbo,
Riccardo.
Quindi vai.
Aspetta, esatto. Stefano e Milena hanno creato una grande cosa, poi lo vedrai direttamente tu quando verrai a Grotte di Castro a vederla, in collaborazione e in modo amorevole anche Valentina e Alessandra, che sono le figlie che adesso in questo momento ci stanno ascoltando da Londra.
Stanno vicino a Fabrizio probabilmente.
Esatto. Allora, Ubaldo, parte tutto da lì. Posso fare una domanda io a Stefano?
Certo, vai,
ce l'ho,
è tutto tuo.
4, 5, 6, 7 già pronte. Stefano, questa domanda ti faccio. Il museo nasce dai racconti di tuo padre Ubaldo, che ricordava Riccardo poc'anzi. Qual è l'aneddoto o il dettaglio su Umberto Nobile che ti affascinava da bambino e che ti ha dato il via a questa missione, tra virgolette, di memoria?
Sì, dici bene Maurizio. Allora, avevo all'incirca 10 anni quando ad una mia domanda sul significato di quella targa appunto marmorea che sta fissa lì all'ingresso del paese, mio padre mi raccontò questa storia e io me ne sono appassionato subito. Ma l'aneddoto che mi colpì profondamente avvenne tanti anni dopo proprio. Mio padre purtroppo non c'era più e mio zio Franco, sempre Vinciarelli appunto, il fratello di mio padre, venuto a conoscenza di questa mia passione sulle spedizioni polari di Umberto Nobile, mi fece un gran regalo, ma inconsapevolmente. Mi consegnò una cartolina commemorativa che il comune di Grotte di Castro fece distribuire alla popolazione in occasione della visita del colonnello in paese, recante il suo appunto autografo e quello di tutte e 5 i partecipanti italiani della spedizione del Norge. Nel consegnarmela mi raccontò che l'aveva ricevuto appunto da mio padre, il quale a sua volta l'aveva ricevuto da mio nonno Ivo e che lo aveva ricevuto personalmente dal colonnello Umberto Nobile in quel giorno.
Era destino.
Questo cimelio è un messaggio proprio generazionale che continua a vivere, e dato che io sono un romanticone, mi piace pensare che finché questo testimone generazionale passa da una mano all'altra il dirigibile continua a volare.
Ma voi avete creato un museo, una collezione privata, avete avuto questa espressione, è molto bello, è, io l'ho detto subito, voi avete fatto una cosa grandissima, una cosa grandissima. Una grazie. Domanda per Milena.
Sì.
La promessa di Nobile di portare il lembo del gagliardetto che diceva Stefano di Grotti di Castro sul Polo Nord è un legame storico fortissimo, l'abbiamo detto e l'ha ricordato adesso Stefano. Come rappresenta oggi, cosa rappresenta oggi per la comunità di Grotti di Castro vedere quel patto che dal 1926 ha onorato attraverso questa collezione?
Ma guarda Maurizio, la creazione della nostra Umberto Nobile collezione privata rappresenta a mio avviso per il paese una grande testimonianza e un richiamo ad un episodio storico importante, molto particolare e secondo me davvero emozionante. E tutto questo noi lo vogliamo tentare di valorizzare proprio attraverso tutta la collezione dei nostri reperti storici, di tutte le fotografie che sono presenti all'interno della nostra esposizione e che praticamente hanno, noi abbiamo raccolto davvero in tanti tanti anni. E per noi soprattutto rappresenta la possibilità di trasmettere ai giovani del paese una storia davvero importante, forse per certi versi anche familiare, perché addirittura penso che qualche nonno, qualche bisnonno sia stato presente ai famosi festeggiamenti di cui parlava anche prima Stefano, e questo è qualcosa di cui poter andare veramente fieri a mio parere.
Certo, senti, il museo è stato inaugurato il 5 di luglio,
sì, esatto.
2025. Qual è Stefano, qual è stato l'oggetto, il documento più difficile da reperire in tutti questi anni e inserirlo in questa collezione privata?
Maurizio, guarda, senz'altro il lembo di stoffa esterna del dirigibile Norghe, su cui è riportata anche la firma autografa di Umberto Nobile. Pensa che in passato si riteneva che il colore dell'involucro fosse grigio, mentre appunto da questo lembo di stoffa il suo colore originale è verde. Quindi questo è un reperto davvero, davvero raro che poche persone posseggono, addirittura neanche il museo di Vigna di Valle dell'Aeronautica Militare Italiana
possiede. Addirittura,
sì.
Questo lembo dov'è? Dove è tenuto nel tuo museo? Penso che sia tenuto in una teca.
Sì, certamente sta dentro una teca dove appunto noi teniamo i pezzi più importanti, appunto tra cui questa stoffa che è veramente un pezzo rarissimo. Pezzo rarissimo, veramente.
Oltre alla stoffa, un altro pezzo? O un altro documento, una foto?
Un altro documento, appunto, come dicevo prima, abbiamo questa cartolina commemorativa dove si riportano tutte le firme dei cinque componenti, ma poi soprattutto abbiamo una vasta collezione di giornali dell'epoca e cartoline autografate da Umberto Nobile e poi abbiamo anche poi anche giornali proprio soprattutto dell'epoca.
Ovviamente. Allora è arrivato un messaggio da parte di Giancarlo, nostro ascoltatore, che scrive: ci fate un breve riassunto di quella che è stata poi in realtà la missione di Umberto Nobile? Questo è una persona giovane, quindi magari ancora non ha incontrato nella sua strada la storia di Umberto Nobile. Allora do la parola
per Stefano.
A Milena e Stefano, ovviamente.
O Stefano.
Sì. Allora, guarda, Umberto Nobile è considerato uno dei più grandi pionieri dell'aeronautica italiana. Fece due spedizioni con due dirigibili per tentare di raggiungere il Polo Nord. Considera che nel 1926 il Polo Nord non si conosceva. Quindi è stato veramente un temerario. Lui conobbe durante la sua vita questo esploratore che è Roald Amundsen, un norvegese, che insieme con un finanziatore americano, Lincoln Ellsworth, decisero di comprare questo dirigibile che aveva costruito appunto in Italia Umberto Nobile e partire per tentare di raggiungere il Polo Nord e addirittura trasvolarlo, cioè arrivare dall'altra parte della calotta polare. Considera che prima del 1926, per raggiungere il Canada, cioè dall'altra parte, sui paralleli, si dovevano percorrere all'incirca 18.500 chilometri. Con questo tragitto, che è il tragitto che oggi tutti gli aerei fanno per arrivare in Canada, cioè dall'altra parte, in America, dall'altra parte, lo hanno quasi dimezzata questa distanza, quindi questa è stata una delle spedizioni importantissime, sia geograficamente parlando e anche scientificamente parlando, perché ti ripeto, non si conoscevano, è stato veramente un pioniere.
Assoluto, assoluto. Poi con i mezzi dell'epoca, Maurizio, qua parliamo del 26, eh?
Certo, no. Posso ricordare all'ascoltatore che il museo che è stato realizzato da Stefano Vincerelli e da Milena De Santis, la collezione privata, è uno dei più, oltre a quello che c'è a Lauro, che è la città natale di Umberto Nobile, in provincia di Avellino, è il secondo, cioè in tutta Italia ci sono questi due musei dedicati a Umberto Nobile, quello lì di Lauro e quello lì di Grotte di Castro. Una cosa molto, molto, molto importante, quella che hanno fatto i nostri amici. Milena, una domanda per te: questa passione ha contagiato tutta la tua famiglia? Abbiamo ricordato prima Valentina e Alessandra che hanno raccolto e hanno dato il loro apporto. In che modo il vostro progetto riesce a conciliare la precisione storica necessaria agli studiosi con il colore di una collezione privata nata col cuore?
Ma guarda, Maurizio, credo che la risposta a questa domanda si trovi proprio nella passione che negli anni si è sviluppata nella nostra famiglia e che ci ha portato praticamente a condividere proprio l'interesse per lo studio di questa materia. E per le ricerche, sia bibliografiche che collezionistiche, perché poi è stato anche entusiasmante andare alla ricerca dei pezzi, se non addirittura originali, perché in molti casi abbiamo delle cose originali, ma come posso dire, coevi, cioè che erano gli stessi oggetti che magari Umberto Nobile si era portato durante il sorvolo. Beh, noi andavamo alla ricerca, che ne so, della caffettiera, la stessa caffettiera che si vede anche in alcuni filmati proprio dell'epoca, oppure la spilla che noi abbiamo originale dirigibilista. Cioè, sono state delle ricerche particolarissime, chiaramente, che abbiamo potuto effettuare, individuare, grazie proprio anche allo studio, no? Dei tanti libri e dei tanti filmati che riguardano la vita di Umberto Nobile. E chiaramente il primo appassionato è stato Stefano, no? A casa con scatoloni e scatoloni e scatoloni di cui io non conoscevo neanche proprio
Cos'erano?
so dove fino a quel momento invadere praticamente la nostra casa. E dopo praticamente sono anche aumentati. Alla fine ho scoperto che molti scatoloni erano anche tenuti nel magazzino della sua azienda. E a un certo punto io praticamente avevo la metà della casa piena di questi reperti.
È il
E a
primo
questo
museo stato.
è stato il primo museo. A questo punto gli ho detto: ma riportiamoli a grotte, no? Facciamo praticamente lì un qualche cosa. Pensavamo a una cosa dimenticata, ma in realtà diciamo, è diventato qualcosa di condiviso un po' con il paese, perché per noi questo era una cosa importante. E
Quella di
poi
condividere. Scusa, scusa.
sì, di condividere, innanzitutto di condividerlo in famiglia e coinvolgendo anche le nostre due figlie che si sono ammalate della nostra stessa malattia.
Bene.
E poi con il paese, perché sinceramente c'è tutto un significato proprio anche storico talmente importante che insomma non abbiamo potuto farne a meno, ecco.
Giusto,
Bene.
importantissimo, importantissima questa storia. Quindi a questo punto la casa di grotte invasa dalle cose, e quindi vi siete detti: beh, compriamo questa a fianco, giusto? E poi
No,
compriamo quell'altra a fianco, e poi compriamo anche quell'altra a fianco.
esatto, Riccardo, bravissimo,
È stato
hai detto
proprio
bene,
così.
proprio così, è
È stato
stato
proprio
proprio
così,
così.
è vero, esatto. Allora, ascolta, ritornando a questa domanda, a questo che ha detto Milena, però Stefano, ci sarà un qualcosa che simboleggia questo coraggio e la tenacia di cui parlate. Cioè, ci sarà quando arrivano i visitatori, ci sarà un oggetto che racchiude un po' tutto quanto.
Sì, Maurizio, Riccardo, anche sì, questo è vero, cioè è una collezione formatasi appunto, come dicevamo, da 40 anni di ricerca. E ogni oggetto che è presente in questa collezione ci sono dietro tante storie che ci vorrebbe un'altra trasmissione solamente per raccontarle tutte. Ma se dobbiamo dare una preferenza, cioè io personalmente devo dare una preferenza ad un oggetto verso il quale veramente nutro una passione, è la radio trasmittente a onde corte Ondina 33S. La cui costruzione appunto fedele, però con materiali originali appunto dell'epoca che ho ricercato in tutte le varie nazioni, America, Inghilterra, Germania, Francia addirittura, e grazie poi anche alla collaborazione di un anziano radioamatore di Montefiascone, Costantino Faina, che io sicuramente mi starà ascoltando, che io ringrazio tantissimo. Che con le sue capacità siamo riusciti a ricostruire questa radio a onde corte, cioè immaginate che per allora era un prototipo. Questo oggetto per me significa molto perché nella seconda spedizione polare, quella avvenuta con il dirigibile Dacia del 1928, quando purtroppo raggiunto il Polo Nord caddero e rimasero 48 giorni sul pack ad aspettare i soccorsi. E appunto tramite l'Ondina 33S e le capacità del radiotelegrafista Giuseppe Biagi, che si salvò miracolosamente, sono stati determinanti per il salvataggio di tutti i
Per il
superstiti.
salvataggio finale, certo.
Sì, e questo io se ne sono affascinato perché ricostruendola ho capito veramente la tecnologia
La
per oggi.
tecnologia,
La tecnologia per
certo.
allora avanzatissima, ma per oggi è
Certo.
chiaro, è diciamo un po' antica, ecco.
Riccardo, ti posso assicurare che la radio che dice Stefano funziona, è funzionante,
Beh, poi sulla
come
radio a
allora.
me, a te, Stefano, ci colpisce al cuore diretto proprio, no?
Eh
È
sì,
stato
eh sì, eh sì, 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 sì. Guarda.
emozionante quando ha trasmesso l'SOS.
Sì,
Quel
sì.
giorno del molto
In
molto
alfabeto
bello.
Morse poi, in alfabeto Morse, quindi
Morse.
immagini tu le difficoltà. Considera, voglio dare questa chicca, nel senso, considera che loro non sono stati sentiti per all'incirca per circa 12 giorni. perché il governo italiano aveva dato come appoggio nelle Svalbard, che stavano a quasi 300 km di distanza da dove erano caduti, una nave appoggio città di Milano, e questa non riusciva a mettersi in contatto con le onde corte. Ma un radioamatore russo riuscì a intercettare questi SOS dopo circa una quindicina di giorni e allarmare tutte le varie nazioni per procedere ai soccorsi che poi arrivarono a salvarli tutti quanti. E questa è una. Considera che ci hanno fatto un film, si chiama La Tenda Rossa, no? Non so se l'avete visto,
Bello, molto bello, molto bello.
esorto a vederlo perché è bellissimo. Con le musiche di Morricone, veramente, veramente eccezionale. Un bel film.
Volevo dirvi una cosa, fare una domanda chiaramente a Stefano, ma soprattutto a Milena. Noi siamo appassionati di musica, ovviamente facciamo radio sia io che Maurizio, e qui mandiamo spessissimo una band che voi conoscerete a menadito, che è quella dei Led Zeppelin, il suo disco, il loro disco d'esordio è del 69, e lì appare il dirigibile LZ-129 Hindenburg. L'immagine proprio ritrae del primo disco il disastro di Hindenburg, che è avvenuto il 6 maggio del 1937 presso la stazione aeronavale di Lake Scarth nel New Jersey. Quella è la foto originale. Fammi un po' di contesto, un po' di parallelismi con la missione del nostro eroe italico.
Allora, guarda, allora, per quanto riguarda, allora, è un dirigibile diverso dalla concezione del dirigibile Norge, perché, allora, innanzitutto era un dirigibile, stiamo parlando dell'Hindenburg, era un dirigibile rigido, cioè costituito praticamente da un'intelaiatura rigida di duro alluminio, contenente appunto il gas più leggero che esiste in natura, che è appunto l'idrogeno. Mentre, infatti, che è pericolosissimo, infatti, ci fu questa tragedia perché una scintilla provocò una fiammata immensa dove perirono praticamente tutti i componenti del dirigibile. E poi c'è da dire che aveva una stazza 10 volte superiore a quella del dirigibile Norge e dell'Italia, perché il dirigibile Italia invece era costruito, era chiamato appunto dirigibile semirigido, perché aveva una intelaiatura sempre di alluminio che racchiudeva dentro dei ballonet 10 praticamente camere stagne dove contenevano anche loro dell'idrogeno e venivano comandate con delle valvole che venivano aperte o chiuse a seconda dell'esigenza per creare appunto questa spinta ascensionale.
E poi era anche un requisito di sicurezza
Era
perché
anche
dovevano
una.
chiudere
Sì,
una di queste,
certo.
diciamo, contenitori e fare sì che il problema non si potesse propagare ad un altro.
Ti dirò di più, l'esploratore che dicevo prima, appunto Roald Amundsen, provò a contattare i tedeschi e la fabbrica appunto dell'Hindenburg, degli Zeppelin. Ma i tedeschi non ci vollero andare perché ritenevano questa spedizione molto, molto, molto rischiosa, pericolosa. Nobile, invece, che aveva già progettato questa possibilità di arrivare, credeva molto in questo progetto e riuscì a partire con il Norge il 10 di aprile del 1926 da Ciampino, sorvolò.
Vai,
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 Stefano,
Stefano,
vai.
dai, ti ho messo un sottofondo musicale, tranquillo, non è successo nulla, eh? Tranquillo.
Scusami, perdonami,
Senti.
sorvolò tutto, pensavo che era caduta la linea. Sorvolò tutta l'Europa, arrivò nelle Svalbard e l'11 di maggio del 1926 spiccò il volo per raggiungere il Polo Nord. Alle ore 1:30 del 12 maggio del 1926 raggiunse il Polo Nord. È lì che si lega in quel momento la storia di Grotte di
Ecco
Castro
la storia, Riccardo. Eccola, questa è la storia.
con Umberto Nobile, perché il nostro paese diede a Umberto Nobile questo gagliardetto da gettare sul Polo Nord nel momento in cui lo sorvolasse.
Quindi Grotte di Castro rappresentava i paesi rurali di quel momento, no, Stefano?
Sì, esatto, Maurizio, bravissimo. Sì, è così,
In sostegno di questa impresa, no? In sostegno di Umberto Nobile, credeva
esatto.
in questa impresa.
Su questa impresa noi ci mettiamo sopra la voce, la musica delle Zeppelin con All the Love. State qui, non ve ne andate, eh? Alle 18:40 si parla di dirigibili, quindi non può mancare ovviamente il primo disco dei Led Zeppelin nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network. Maurizio Giovancarlo con i nostri ospiti, ovvero Stefano Vinciarelli e Milena De Santis in questa trasmissione, non più di mezz'ora. Stiamo tracimando, ma non è un problema, caro Maurizio. Puoi disporre ancora di ben
no,
5-10 minuti, pensa.
Quindi, ok.
Grazie.
Londra Londra
grazie a voi, ovviamente
lunga.
Qui si scherza, eh.
Ascolta, allora, dopo che Stefano ci ha raccontato la storia e il legame che ha questa storia con il territorio di Grotte, con gli abitanti di Grotte, questo che gli ha detto che arriva, no? Ora Grotte di Castro è simbolicamente custode dei ghiacci. Volevo fare una domanda a Milena. Quali attività o percorsi avete in mente, cara Milena, per coinvolgere le scuole e le nuove generazioni affinché la storia di Nobile non sia solo il passato, ma l'ispirazione per i loro sogni? Che mi dici di questo?
Ma guarda, Maurizio, è proprio la nostra mission quella di cercare di riportare alla memoria della popolazione, sia del paese di Grotte di Castro, ma se possibile un po' di tutta Italia, no? Proprio questo episodio storico importantissimo da tutti i punti di vista e soprattutto di, come ho detto prima, di tramandare questa storia proprio alle generazioni dei più giovani. E proprio per questo stiamo cercando di organizzare, anche con l'aiuto del comune di Grotte di Castro, alcune iniziative rivolte proprio ai ragazzi delle scuole del paese. E per questo abbiamo creato un progetto didattico dedicato alla storia delle trasvolate polari, soprattutto a quella del dirigibile Norge, di cui quest'anno, che è il 2026, ricorre il centenario. Il progetto che noi abbiamo proposto prevede un avvicinamento progressivo a questo argomento, con un iniziale incontro per una narrazione sia storica che con qualche accenno tecnico e scientifico, perché insomma dobbiamo introdurre
la storia, certo.
La storia senz'altro, certo, che è quella che lega il paese di Grotte di Castro, certo, a questa trasvolata e poi al periodo storico, no, dei primi del Novecento, certo, ma anche un po' qualche dato tecnico-scientifico, perché altrimenti questo dirigibile non se ne capisce l'importanza. No?
L'importanza e l'uso, certo.
Esatto, e questo avverrà nella scuola. Poi faremo un incontro successivo con la visita proprio alla nostra collezione privata.
Sempre dedicata alle scuole.
Sempre dedicata alle scuole, cioè prima una lezione di avvicinamento e poi, certo, una dimostrazione proprio sul campo, no, del museo, di tutto
per
quello
che... completare, certo.
Sì, per completare, certo, ciò di cui abbiamo parlato. E lì ci piacerebbe tanto far conoscere la famosa ondina 33S di cui parlava prima Stefano e di far provare proprio ai ragazzi stessi il tasto con il linguaggio Morse per la trasmissione dei messaggi, per esempio di SOS. Questo per far capire, no, com'era la storia.
Difficile comunicare.
Le comunicazioni di allora, certo, rispetto a quelle che ci abbiamo, per esempio,
certo, adesso.
Quindi un'evoluzione fantastica da allora ad oggi.
Benissimo, senti, allora ricordo che questa è una collezione privata che si è trasformata in un bellissimo museo che è all'interno di Palazzo Iuzzi, nel centro storico di Grotte di Castro. Ha detto e ha già annunciato che il 2026, caro Stefano, è l'anno del centenario.
Sì, sì, esatto.
Che cosa, famiglia Vincerelli De Santis, che cosa sta preparando? Se si può sapere.
Ma certo che si può sapere, assolutamente sì.
Guarda, per il momento abbiamo iniziato a collaborare con delle strutture museali che si occupano appunto di Umberto Nobile e le spedizioni polari. E intanto la collezione privata De Santis e Vincerelli per il prossimo 29 e 30 di maggio abbiamo organizzato due giornate commemorative per il centenario, appunto, come dicevi, della spedizione di Fulvio Norge che ricorre quest'anno. Il 29 maggio proietteremo per tutti i bambini il film norvegese dal titolo Titina, che era il cagnolino di Umberto Nobile che lo ha accompagnato in tutte e due le spedizioni, sia sul Norge che sia sull'Italia. È un cartone animato che appunto che racconta in un linguaggio proprio per ragazzi, le imprese artiche del generale Umberto Nobile. E il giorno successivo, il 30 maggio, stiamo organizzando una conferenza sempre per tutto il paese, dove racconteremo, con l'aiuto di un docufilm che stiamo realizzando, la correlazione tra la storia di Grotte di Castro con appunto il dirigibile Norge, sulla spedizione italiana, diciamo. Gli aspetti più tipici ed importanti saranno raccontati da un illustre compaesano che tu conosci bene, Maurizio, ma anche tu forse, Riccardo, di Grotte di Castro, il generale Adelio Marziantonio.
Sì, ne ho sentito parlare dal mio babbo.
Sì.
È una fonte storica illuminante, generale Adelio.
Proprio vogliamo far raccontare questa storia, appunto, che è una storia bellissima di ingegno, di dedizione, di coraggio che non vogliamo far disperdere. E quindi noi ci teniamo tanto a queste due date e stiamo organizzandole appunto nel miglior modo possibile.
Perfetto, allora Stefano e Milena, per quanto riguarda i rapporti con le amministrazioni che si sono così snocciolate negli ultimi anni, come sono andati?
Allora, guarda, abbiamo avuto un riscontro molto positivo dal comune, soprattutto appunto dal nostro nuovo sindaco Antonio Rizzello, che ha praticamente il 5 luglio voluto
Inaugurato.
inaugurare appunto la collezione privata con il taglio del nastro. Con la presenza addirittura del colonnello astronauta Walter Villadei, che è rimasto entusiasta appunto di questa giornata, in occasione appunto della consegna, della cittadinanza onoraria appunto a questo colonnello Walter Villadei. Per quanto riguarda invece
Scusa
queste.
Stefano, scusa,
Dimmi.
per essere precisi e per anche una notizia ai radioascoltatori, Villadei ha portato in orbita il gagliardetto del comune di Grotte di Castro. Quindi Umberto Nobile lo lanciò al Polo Nord nel 1926 e Villadei l'ha portato in orbita sulla navicella spaziale che guidava con tutta l'equipe, e il comune di Grotte di Castro ha fatto onore della cittadinanza onoraria, come fu anche per Umberto Nobile.
Esatto, per Umberto
Sì,
Nobile.
esatto. Sì. E quindi questa collaborazione è continuata e adesso stiamo appunto tramite appunto anche il comune cercare di portare a termine queste manifestazioni che vorremmo fare il 29 di maggio e il 30 di maggio.
30 maggio. Quindi, ricapitolando,
Perfetto,
Umberto
vai
Nobile,
con il riepilogo
collezione
finale.
privata.
Abbiamo un sito di riferimento, Stefano e Milena?
Sì, arriva tutto,
Ok.
arriva. Allora, collezione privata Stefano Vincerelli, Milena De Santis, Grotte di Castro, si trova a Palazzo Liuzzi, nel centro di Grotte di Castro, nel borgo di Grotte di Castro. Il sito è privata tratto De Santis tratto vincerelli.com. Comunque è sufficiente che su Google digitate Umberto Nobile Grotte di Castro, esce tutto quanto. Quindi io saluto Valentina e Alessandra se ci stanno ascoltando da Londra, e ribadisco ribadisco l'invito a venire a vedere questo bellissimo museo, ripeto, che appassiona e viene spontaneo perché Stefano lo racconta col cuore. Prendete contatti sul sito e poi il 29-30 maggio si festeggia tutti insieme a Grotte di Castro per
E
questa
chiedete
bellissima storia.
Riccardo si è invitato, eh?
Sarò presente, ovviamente sarò presente. Beh, quando si tratta di Grotte di Castro sono il più possibile presente per una serie di motivi, da anche la mia mamma, insomma. Quindi
grazie. Mi ricordo bene, anche il tuo papà, mi ricordo bene il tuo papà, come no, certamente.
Ok.
E quindi
tutto
ci siamo.
Tutto questo lo riascoltate su tusciafotografia.it, nel podcast che tra qualche ora sarà in rete. E io vi do appuntamento a giovedì prossimo con un altro amico di Tuscia Fotografia, che è Giulio.
Grazie Riccardo.
Grazie Maurizio.
Ciao.
Noi andiamo con Rolling Stones. Yeah.